cosa hanno in comune Bernardo del polo della moda e ancora la famiglia Thompson? Hanno qualcosa in comune? In realtà non posseggono nulla nel senso tradizionale, o meglio posseggono anche, ma non è quella la loro ricchezza. Non stiamo parlando del possesso di una fabbrica, non stiamo parlando del possesso di immobili, stiamo parlando del possesso dell'informazione o di diritti sull'informazione. Sono i nuovi ricchi, i titolari dei diritti sulle informazioni diversissime, quelle protette dal diritto d'autore, quelle protette da diritti di natura brevettuale, quelle protette semplicemente da segreti industriali o di altro genere, coloro che mischiano dati e che poi li diffondono, coloro che viceversa vendono musica o piuttosto software. Perché un intervento sulla privacy e sui rapporti tra privacy e proprietà intellettuale parte da qui? Parte da qui perché se c'è tanta ricchezza, evidentemente c'è tanto interesse a proteggere quella ricchezza. Se quella ricchezza si è smaterializzata, la protezione di quella ricchezza è una protezione che evidentemente si è spostata dalle cose fisiche alle cose meno fisiche, a quelle virtuali. E allora passiamo in rassegna rapidissimamente, soltanto per poi poter ragionare alla pari di concetti più o meno giuridici, non è l'obiettivo di questa chiacchierata intenderci sulle singole norme, ma sui principi, passiamo in rassegna alcuni fatti. Nel gennaio 2007 la Peppermint, un'etichetta discografica tedesca, per la verità non una delle etichette discografiche più note al grande pubblico, dà incarico ad una società investigativa, non riesco a individuare un nome diverso, svizzera, la Logitech, di avviare una campagna di monitoraggio sostanzialmente senza confini né geografici né di tipo quantitativo in relazione ai dati raccolti su vasta scala. Significa entra nelle piattaforme di peer-to-peer, fingiti in realtà un utente e fingendoti un utente raccogli dati di quanti condividono contenuti protetti dai nostri clienti. Peppermint in un caso, in altri casi è stata Techland, una software house polacca, insomma il fenomeno è di dimensioni amplissime. Milioni e milioni di dati vengono collazionati per mesi, assolutamente nelle segrete stanze, anzi nei segreti server della Logistep, dopodiché c'è la punta dell'iceberg di questo fenomeno. I dati raccolti da Logistep tornano a Peppermint, dalla Svizzera se ne vanno in Germania, dalla Germania rimbalzano sul confine, si fermano a Bolzano, dove uno studio legale viene incaricato di agire per bussare alla porta di un giudice e dire ok, io ho gli indirizzi IP di utenti che ritengo, e non dobbiamo mai dimenticarci questa probabilità sulla quale questo fenomeno si è messo in moto, di utenti che ritengo abbiano condiviso illegalmente dei contenuti sui quali la Peppermint detiene i diritti d'autore, chiedo a te giudice italiano di ordinare ai provider, agli intermediari della comunicazione, di riconciliare gli indirizzi IP che io ti do con i recapiti, i dati anagrafici relativi ai titolari di che cosa? Ai titolari delle connessioni, perché evidentemente nell'universo di cui noi discutiamo, in quello telematico, l'ultimo tratto, cioè chi c'è dietro al computer, per intenderci, è un tratto assolutamente impercorribile, quindi l'informazione di cui discutiamo è indirizzi IP sino ad arrivare a casa di qualcuno, dentro un ministero, dentro una società, oltre non andiamo e quindi rimane sempre un punto interrogativo piuttosto grosso. I giudici all'inizio assecondano questa richiesta che sostanzialmente è fondata, non possiamo dir di no se prendiamo semplicemente in mano la legge sul diritto d'autore, c'è dentro un articolo 156 bis che legittima questo tipo, la richiesta di questo tipo di provvedimenti, ponendosi poco il problema di come gli indirizzi IP siano stati raccolti a monte, quindi è tutto corretto nell'ultima fase di questo passaggio, tutto sbagliato, ma lo vedremo strada facendo nella fase precedente. Dicevo, i giudici pongono a disposizione della Peppermint questi recalcati e parte una campagna di massa attraverso la quale lo studio legale di Bolzano, incaricato di seguire la vicenda dalla Peppermint, manda una lettera che probabilmente molti di voi, se non hanno ricevuto, quantomeno hanno già visto in rete, con cui sostanzialmente si propone uno scambio, 330 euro a fronte della libertà rispetto a cosa? Libertà rispetto al vedersi trascinati, almeno stando al contenuto della lettera, in un giudizio civile o in un giudizio penale nel quale gli sarebbero stati chiesti rispettivamente i danni, o piuttosto si sarebbero visti trovati esposti al rischio di una sanzione penale per aver scaricato un brano musicale MP3 sul quale insistevano dei diritti della Peppermint. 330 euro per aver scaricato e messo a disposizione un brano musicale. La rete fa la sua parte, la rete fa la sua parte, trovo interessantissime moltissime cose che sono state dette nella mattinata di oggi, nel momento in cui si è richiamata l'autoprotezione, l'autotutela, la cultura della privacy, perché sul caso Peppermint è evidente che quello che ha fatto la differenza è la cultura della privacy, è una rete che si è mobilitata e che ha detto sono i nostri diritti quelli in gioco e non stiamo parlando soltanto dei diritti patrimoniali della casa discografica, qualcosa è cambiato e lo vedremo strada facendo, ma sta succedendo molto di più. Il fenomeno, dicevo, è la sottile linea rossa. Dicembre del 2007 l'onorevole Cannucci presenta un disegno di legge per il finanziamento con 20 milioni di euro delle leggi dell'audiovisivo affinché procedano alla digitalizzazione dei loro archivi. Le case discografiche, le etichette discografiche hanno bisogno di 20 milioni di euro per digitalizzare gli archivi che poi ci vengono parcellizzando i diritti d'autore, per come vedremo strada facendo. Sempre nel dicembre 2007 Sarkozy e Oliveri, ne abbiamo parlato probabilmente ovunque in rete, dicono abbiamo trovato la ricetta, certe cose non succedono solo in Italia, succedono anche in Francia, il re della discografia francese, non solo dell'audiovisivo francese, viene nominato presidente di una commissione che ha l'ingrato compito, ma per lui evidentemente grato, di trovare la soluzione, la ricetta, come salvare l'industria in crisi. Peccato che quell'industria è del presidente della commissione, la soluzione la conoscete più o meno tutti, filtri nelle piattaforme di peer-to-peer. Andiamo a guardare cosa scambia la gente o quantomeno precludiamogli di scambiare alcuni contenuti. Su questo torneremo. Luglio del 2007 è la sottile linea rossa, il Tribunale di Bruxelles ordina alla Scarlett, un provider, l'ex Tiscali in Belgio, di adottare delle tecnologie di filtraggio perché ritiene che questo provider abbia una corresponsabilità nella condivisione di contenuti protetti. C'è una cosa gravissima dal punto di vista delle cose che ci diciamo noi oggi in quella sentenza che invito a leggere, è reperibile ovunque in rete anche ai non addetti ai lavori. C'è un passaggio chiaro in cui i giudici nominano un consulente tecnico, anzi una serie di consulenti tecnici, ai quali chiedono, ok, diciamo anche che in linea di principio la soluzione può essere quella di imporre alla Scarlett l'adozione di alcuni filtri. Tu consulente tecnico mi dici qual è il livello di fallibilità del filtro? È davvero capace il filtro che dovremmo imporre alla Scarlett di adottare, di bloccare solo i contenuti che a cui quell'utente non ha diritto di accedere o che non ha diritto di condividere, o finisce col bloccare qualcos'altro? La risposta del consulente tecnico in quella vicenda è devastante per il ragionamento che noi stiamo facendo. No, non esiste una tecnologia di tutela che offra una garanzia assoluta di correttezza nel filtraggio. C'è un margine di errore. La risposta dei giudici, lato mio, è ancora più preoccupante. Vabbè, c'è un margine di errore, ma a fronte di un margine di errore noi salviamo i diritti di proprietà intellettuale di molti. E allora va bene, viene ordinato a Scarlett di adottare uno di questi tanti filtri o di Google Magic in quel caso e gli viene addirittura detto te lo paghi tu. Sei tu provider che ti fai carico di pagare i costi di installazione di questa cosa. Io la chiamo così, è la nuova guerra santa. In nome del diritto d'autore vengono sacrificati i diritti fondamentali degli utenti. Una cosa, prima di andare avanti, ci tengo a chiarirla perché è ragione puntualmente di contrasto ogni volta che mi avvicino a questa tematica con questa, in questa prospettiva. Non ho niente contro il diritto d'autore, non sono assolutamente tra quelli che pensano che il diritto d'autore, che tutto quello che sapevamo sul diritto d'autore deve essere rivisto, né che il diritto d'autore debba essere travolto da altri diritti. Anzi, sono convinto che se siamo entrati nell'era dell'accesso, se i programmi dell'Unione Europea chiamano questa la società dell'informazione, il diritto d'autore è al centro di ciò che noi vivremo nei prossimi 15 anni. Senza diritto d'autore, nel breve periodo probabilmente i singoli utenti ci guadagneranno qualcosa, nel lungo periodo ci accorgeremo tutti quanti che qualcosa non funziona, perché ovviamente se verrà meno l'incentivo patrimoniale alla produzione dei contenuti, e se questo mondo è un mondo che è fatto sempre di più di informazioni, lì non resterà assolutamente nulla. Quindi la tutela del diritto d'autore è assolutamente sacrosanta. Però noi dobbiamo evidentemente intenderci su come si fa a proteggere il diritto d'autore. Rileggevo nei giorni scorsi un passaggio, adesso non perdo tempo a leggerlo, ve lo racconto semplicemente, poi tanto le slide rimangono qui, del Don Quixote del Cervantes, Don Quixote che si lancia contro i mulini al vento ritenendoli giganti e quindi da abbattere e sconfiggere. È esattamente lo scenario, secondo me, che abbiamo in questo momento davanti. Togliete Don Quixote sul suo cavallo, metteteci le measure dell'audiovisivo e mettete al posto dei mulini a vento internet e le comunità telematiche. Le measure in questo momento vedono internet e la comunità telematica come il gigante che rischia di soffiargli i profitti che hanno sin qui incamerato, e questo è sostanzialmente ciò di cui discutiamo. Proviamo a parlare un minimo di diritto. Diciamo che questa era la parte probabilmente più filosofica, passionale, per raccontarvi come la vedo, ma semplicemente in termini di approccio al problema. Abbiamo due diritti. Nel corso della mattinata abbiamo parlato di sicurezza contro privacy, di indagini e processo penale contro privacy. Qui parliamo di qualcos'altro, qui parliamo di diritto d'autore, di proprietà intellettuale contro privacy. Ripeto, di proprietà intellettuale contro privacy, perché secondo me molte delle violazioni della disciplina sulla privacy a cui noi stiamo assistendo in questa epoca storica, in cui assisteremo nei prossimi anni, nasceranno esattamente da questo conflitto. Diritto d'autore contro privacy, proprietà intellettuale contro privacy. Diritto d'autore, diritti di proprietà intellettuale e diritti alla privacy. Sono due diritti, sono pari ordinati, adesso cercheremo di passare in rassegna alcune disposizioni di legge all'interno dell'ordinamento europeo nel suo complesso. Non si legge da nessuna parte che uno debba prevalere sull'altro. È una questione di compromesso, e come tutti i compromessi ovviamente richiede uno sforzo da tutte e due le parti, per cui l'epilogo di questa chiacchierata di questa mattina non sarà come probabilmente dovrebbe essere, andando semplicemente a cercare l'applauso finale contro le measure sbagliano, gli utenti fanno bene, oppure privacy assoluta contro invece osservazione di massa o grande fratello. No, non è questo, è un compromesso quello che noi ci sforzeremo di individuare, che dobbiamo sforzarci di individuare, in cui tutte le parti interessate devono fare dei passi avanti. Parto anch'io dalla Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea, l'articolo 17, la comma 2 dice la proprietà intellettuale è protetta, guai a pensarla diversamente. L'articolo 8, protezione dei dati di carattere personale, ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate, in base al consenso della persona interessata o un altro fondamentale legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenere la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità. Perché ve li metto tutti e due qui? 8 e 17, 17 e 8, Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea. Da nessuna parte mi si dice che l'8 è più importante del 17 o il 17 è più importante dell'8. Stiamo parlando di quei diritti fondamentali nel nostro paese allargato, nella nostra Unione Europea. La direttiva IPRED 2, la prima direttiva sull'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, e ahimè anche la IPRED 2 con la quale dovremo fare i conti e sulla quale torniamo a parlare, cioè la seconda direttiva sull'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Enforcement, certe volte l'inglese ammorbidisce, almeno perché per chi non lo mastica nel quotidiano, certe espressioni, ma enforcement è proprio una parola dura, qui stiamo parlando della tutela di quei diritti di proprietà intellettuale sopra contro ogni altro diritto. Eppure in quelle direttive cosa c'è scritto? C'è scritto che l'applicazione della disciplina sulla privacy è sempre fatta salva. I diritti di proprietà intellettuale possono e devono essere tutelati facendo salva la disciplina sulla privacy. Lo dice il legislatore, europeo. C'è qualcosa che mi fa rabbia, a volte mi fa sorridere, altre volte mi fa rabbia, è guardare indietro e dover dire qualcuno l'aveva detto. gruppo dei garanti articolo 29, il gruppo di lavoro articolo 29, il 18 gennaio del 2005, nessuno pensava a Peppermint, nessuno pensava ancora all'apice di quello che poi si sta invece toccando in questi giorni come il contrasto tra i titolari dei diritti e quanti difendono la privacy, ma in questo documento di lavoro fotografano con una puntualità che mette paura se si guarda indietro quello che sta accadendo adesso. Per si dice attenzione, perché siccome gli strumenti abilitano i titolari dei diritti d'autore a raccogliere i diritti di proprietà intellettuale, a raccogliere, trattare, incrociare una massa di dati assolutamente incredibile, il rischio è che cercando di inseguire ogni giorno, di superare ogni giorno la soglia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, la privacy finisca travolta. E dicono delle cose semplici, ma che oggi sono rimesse in discussione più o meno in ogni sede. L'indirizzo IP è un dato personale, o perlomeno è un dato personale certamente nel momento in cui viene incrociato e combinato con un altro tipo di dati. In Francia stiamo discutendo in questo momento, in Cassazione ancora, della possibilità di dire che l'IP sia un dato personale. Qualcuno ancora dice che quegli IP possono essere trattati in massa da chiunque, perché non sono dati personali e servono semplicemente a identificare delle macchine. Questo è il contesto nel quale noi ci troviamo ad operare. C'è qualcosa che sta cambiando, ma il fatto che qualcosa stia cambiando, come sempre, non deve farci illudere. C'è qualcosa che sta cambiando perché il 29 gennaio del 2008 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in un caso che probabilmente è noto anche ai non addetti ai lavori, Promusica contro Telefonica. Promusica è sostanzialmente la spagnola SIAE, soltanto per andare ad individuare qualcosa di simile. Telefonica, immaginatevi la Telecom in Italia, si trova a pronunciarsi sulla interpretazione di alcune norme del diritto comunitario nelle quali ciò che veniva in rilievo è esattamente ciò che è accaduto nel caso Peppermint. In che misura è legittimo trattare l'indirizzo IP degli utenti per far valere un diritto in sede civile, cioè semplicemente cercando di recuperare i diritti patrimoniali evidentemente d'autore su contenuti digitali. Le sentenze in realtà andrebbero interpretate con riferimento ad una fattispecie specifica, quella dalla quale trovano origine, quindi non voglio far dire a questa decisione più di quello che nella realtà dice, ma certamente mi dice che quell'indirizzo IP è un dato personale e certamente mi dice che ogni singolo paese membro dovrebbe individuare con grandissima prudenza e oculatezza, e tra l'altro non deve ma può, le ipotesi nelle quali la privacy può prevalere sui diritti di proprietà intellettuale, soprattutto distinguendo, e questa è una linea guida che c'è più o meno ovunque nelle direttive anche dell'Unione Europea sull'enforcement, la violazione a scopo di lucro, quella commerciale vera e propria, dalla violazione dei diritti effettuata tra singoli soggetti per un uso privato, tra virgolette, anche se tra poco dovremo interrogarci su cosa significa uso privato nella società dell'informazione. Nel febbraio 2008 la Svizzera arriva qualche istante prima dell'Italia a pronunciarsi sul caso Peppermint, di là è il caso Logistep, perché è la Logistep la società che ha sede in Svizzera. La questione sulla quale il garante svizzero per i dati personali viene chiamato a pronunciarsi è esattamente la questione sulla quale, anche se vista da una prospettiva diversa, si è trovato a pronunciarsi il garante italiano a proposito di Logistep e di Peppermint, ovvero sostanzialmente è stata lecita l'attività di Logistep, che per mesi ha monitorato le piattaforme di peer-to-peer, ha raccolto una massa di indirizzi IP degli utenti che dal suo punto di vista avevano condiviso dei contenuti protetti da diritto d'autore. La risposta del garante federale svizzero sui dati personali è no. Non è stata lecita, è stata illecita. Logistep deve procedere a rimuovere entro 30 giorni dai suoi archivi tutti i dati che ha raccolto, e quei dati non sono suscettibili di essere ulteriormente utilizzati. Passa poco e il 28 febbraio del 2008 finalmente il garante per la privacy italiano dice la sua. in relazione ovviamente alle condotte poste in essere da questa parte delle Alpi. Anche la risposta del garante italiano è una risposta che non lascia spazio a nessun tipo di interpretazione, che d'altra parte, almeno per quanto ne sappiamo, non è stata sin qui impugnata, e quindi è una decisione ormai divenuta definitiva. Il garante della privacy italiana dice: Peppermint e Logistep hanno posto in essere sul territorio italiano, e questo è un altro passaggio assolutamente determinante ed importante, un trattamento illecito dei dati personali, perché attraverso le macchine degli utenti, la macchina che torna a essere la macchina, l'utente che torna a essere l'utente, facendo così pulizia di una ambiguità troppo spesso presente nel diritto delle nuove tecnologie, attraverso le macchine degli utenti, quasi che quelle macchine degli utenti fossero nel momento del trattamento una longa manus del titolare del trattamento illecito, hanno illecitamente trattato quei dati. In che cosa li hanno illecitamente trattati? Quantomeno gli utenti dovevano essere informati in maniera trasparente di quanto stava accadendo, ovvero attento, accedi in una piattaforma di peer-to-peer, qualcuno sta acquisendo i tuoi dati per verificare se ed in che misura tu stia violando i diritti di proprietà intellettuale. C'è un altro passaggio che viene fuori in questa decisione che io trovo di straordinario interesse. Noi guardiamo sempre alla privacy come riservatezza, ed è vero, indubbiamente c'è in una condotta di questo genere una grossa violazione della riservatezza. Mi sono trovato dentro casa mia, mi sono trovato dentro il mio domicilio informatico qualcuno che non avevo invitato ad entrarci, o che perlomeno avevo invitato ad entrare ma a tutt'altro fine, perché legittimamente o illegittimamente volevo condividere con lui un contenuto digitale, ma certamente non l'ho mai invitato ad entrare perché leggesse cosa stavo facendo, acquisisse quei dati e poi mi facesse recapitare dal suo avvocato una proposta transattiva, se vogliamo utilizzare un eufemismo. E allora cosa dice il garante? C'è un problema di riservatezza, c'è un problema di identità, nel senso che c'è qualcuno che ha ricevuto quella famosa lettera e che si è sentito dire del pirata e che si è sentito dire: se vuoi salvaguardare la tua persona dal rischio di dover essere condannato in sede civile a pagare miste, in sede penale magari essere destinatario di sanzioni di carattere appunto penale, paga 330 euro, e non c'entrava assolutamente nulla, nel senso che la sua unica responsabilità era quello di essere titolare di un contratto con Telecom, con Tiscali, con Wind, con tutte le società che hanno formato oggetto di questa interrogazione sui generis da parte della Peppermint. E allora che succede? E qui il mondo, soprattutto quello del diritto, ma tutti quanti noi dobbiamo fare i conti con un altro tipo di problema, con un ordinamento che legittimamente, diranno probabilmente i più in questa stanza, consente l'accesso alla rete telematica dietro un computer, e consente a chi accede alla rete telematica dietro a quel computer di non essere riconosciuto in alcun modo. E che poi pretende, o pretenderebbe un istante dopo, se avesse ragione Peppermint e se avesse ragione Logistep, di creare un rapporto univoco e inscindibile tra macchina e individuo, o tra macchina e individui, e qui sta il problema, che siedono dietro a quella macchina e che la utilizzano. Cioè cosa significa? Significa che dal punto di vista privacy, nel caso Peppermint, viene a galla un grosso problema. Diciamo anche che tutto quello che ci si è raccontati sin qui non fosse vero, diciamo anche che l'acquisizione e la raccolta di massa di quegli indirizzi IP fosse stata perfettamente legittima in nome della tutela della proprietà intellettuale di Peppermint. Poi cosa accade però? Poi accade che c'è un match. C'è un match tra un indirizzo IP e un'identità personale, e che a quell'identità personale gli si ricollega una condotta penalmente rilevante, diranno in più, certamente civilmente rilevante, perché gli si sta dicendo: ti sei ascoltato, ti sei scaricato, hai messo a disposizione della musica, te la sei ascoltata ma non hai pagato i diritti. Chi è l'autore di questa condotta? Peppermint mi dice il titolare dell'indirizzo IP, il titolare del contratto di connessione alla rete. Evidentemente qui c'è una distorsione profonda della personalità, dell'identità personale dell'individuo, un mix di due dati personali che se è assemblato bene porta ad un risultato sicuro, ma se è assemblato male, se questa associazione è viziata, ed è viziata da una cosa banale, un computer dentro casa, due persone dietro che la utilizzano, uno è un pirata e uno è il soggetto che paga la connessione a internet, e come ne usciamo? Non c'è una via d'uscita, ma quello che io posso dire con certezza in questo momento è che quella è una violazione della privacy a prescindere da tutto quello che ci siamo raccontati adesso. Esattamente come avveniva ieri, quando dentro ad una centrale rischi io mi ritrovavo un errore sul nominativo di un determinato soggetto e Mario Rossi, puntuale pagatore, veniva individuato come un disastroso pagatore perché il suo omonimo era un disastroso pagatore, piuttosto perché sua moglie attraverso la sua carta di credito aveva assunto un'obbligazione che poi non sono riusciti a ad adempiere. Dobbiamo cercare di arrivare alle conclusioni. La conclusione è sostanzialmente quella che vi avevo già anticipato. Noi abbiamo due diritti che oggi posso definire due diritti fondamentali nell'Unione Europea. Non c'è un elemento giuridico di prevalenza di un diritto rispetto all'altro. Bisogna cercare di individuare la posizione di equilibrio. Sulle soluzioni non siamo evidentemente tutti quanti d'accordo, nessuno è d'accordo. Perché se ne possono individuare molte e perché qualsiasi soluzione andassimo ad individuare intanto non sarà mai una soluzione esclusivamente giuridica. Cioè, dimentichiamoci che il diritto disponga degli strumenti per scendere in campo e vincere, far vincere ad una parte o all'altra un problema che è anche tecnologico. L'informatica giuridica, lo stato puro qui discutiamo, è uno strumento informatico giuridico quello che potrà risolvere questo problema. Quale? DRM. Da moltissime parti si dice DRM mai. Il DRM è la morte della libertà in rete. Quelli che abbiamo visto sin qui sì. Forse ne esistono degli altri, forse esiste una via del mezzo nella quale il DRM torni a fare il DRM e cioè semplicemente uno strumento informatico che recepisce in maniera trasparente e corretta le intese contrattuali tra chi vende contenuti digitali e chi più contenuti digitali vuole comprarli. È un dato di fatto che oggi, dato un contenuto digitale, quel contenuto digitale è suscettibile di milioni e milioni di modalità di fruizione diverse, dall'utente che lo ascolta un minuto e lo butta via, a quello che ne fa la colonna sonora del film delle sue vacanze, a quello che pensa di condividerlo con degli amici. Possiamo misurare l'utilizzo e accettare l'idea che il titolare dei diritti, anche in forma anonima, però possa a sua volta avere accesso a questi dati sulla quantità di utilizzo da parte dell'utente, o piuttosto possiamo dire una cosa più semplice, cioè possiamo dire non me ne importa nulla di che tipo di utilizzo ne fai, paghi una tassa sul presupposto che tu lo utilizzerai, cioè un'idea di una compensation, di un forfait a monte per un libero poi utilizzo di quel contenuto digitale. Altra possibile soluzione, noi abbiamo un problema in rete. Il problema si chiama intermediari della comunicazione. Non c'è nessuno di noi che in rete sia in grado di far tutto da solo. Qualsiasi condotta in rete, soprattutto quelle che hanno ad oggetto dei contenuti digitali, sono delle condotte che in maniera fortemente diversa da quello che accadeva ieri nel mondo fisico, richiedono la necessaria collaborazione di più soggetti. Di un provider, di due provider, di un soggetto che mette a disposizione una piattaforma di condivisione, di chi scrive il software per il peer-to-peer, e potrei andare avanti sostanzialmente all'infinito. L'ordinamento ha un'esigenza che penso di poter paragonare a quella che l'uomo ha dell'acqua. Individuare un senso è, a torto o a ragione, personalmente ritengo a ragione, un presupposto che noi non possiamo tirar via dall'ordinamento. Nel positivo e nel negativo, devo sapere chi è il beneficiario di un'obbligazione prevista nel contratto, devo sapere chi è il soggetto che pone in essere una condotta penalmente rilevante o comunque una condotta illecita. Questa esigenza è una esigenza che nei prossimi 30 anni l'ordinamento di tutti i paesi in ogni caso cercherà di soddisfare. Accettiamo questa idea, che l'ordinamento non si fermerà mai dicendo non posso imputare questa condotta a nessuno. Abbiamo già assistito a cosa succede nel momento in cui l'ordinamento ha sede di imputare la condotta e non ci riesce. Succede che assistiamo ai sequestri di massa di contenuti o di dati presso i provider, che assistiamo ancora oggi anche in relazione ai nomi di dominio, ad una cosa che è assolutamente scandalosa. Ogni volta che uno contesta il legittimo utilizzo di un nome di dominio, io mi ritrovo un processo nel quale il soggetto maintainer di quel dominio viene citato. Poi si sa già che ne uscirà, si sa che non ha nessuna responsabilità. L'hosting, un altro soggetto che finisce sempre nel mezzo e non c'entra nulla. La direttiva sul commercio elettronico ce lo dice, gli intermediari della comunicazione non sono responsabili. Ma non basta. Non basta soddisfare la fede di imputazione della condotta da parte dell'ordinamento. E allora qual è la risposta? Dobbiamo accettare probabilmente forme, e qui so che la comunità telematica si divide, dobbiamo accettare probabilmente delle forme morbide di diminuzione dell'anonimato, l'anonimato protetto. Dobbiamo probabilmente dire in rete ognuno di noi faccia quello che vuole, lo fa chiamandoci Peter Pan piuttosto che signor Rossi o Mr. Bean. L'importante è che quando pone in essere qualcosa di veramente grave, e sono il primo evidentemente a dire che aver scaricato o aver messo a disposizione un brano ed un contenuto digitale di MP3 non è qualcosa di veramente grave, ma quando pone in essere qualcosa di veramente grave, l'ordinamento deve poter bussare ad una porta e dire dietro a Peter Pan chi c'è? Certo, bisognerà discutere secoli e il rischio è che la lobbying faccia la sua parte per intenderci su quali sono i casi in cui il signor provider che a monte detiene e riesce ad associare le due identità può mettere a disposizione della sola autorità giudiziaria quegli altri. Però questa è una possibile soluzione. Ne esistono evidentemente tante altre, non credo all'idea dell'anonimato assoluto perché ho paura. Potrei credervi ideologicamente, ma ho paura che anonimato assoluto significa assistere a questa continua esasperazione da parte dei titolari dei diritti supportati in questo dall'ordinamento di individuare poi altrove un responsabile. Machiavelli, quindi ritorno in questa regione, diceva non è cosa più difficile da trattare, ma forse qualcuno di voi lo legge meglio di me, né più dubbia a riuscire, né più pericoloso a maneggiare che farsi capo a introdurre nuovi ordini, perché lo introduttore affermisce tutti quelli che degli ordini vecchi fanno bene ed assetti di difensori tutti quelli che degli ordini nuovi farebbero bene. La quale tepidezza nasce parte per paura degli avversari che hanno le leggi da fianco loro, parte dalla incredulità degli uomini, i quali non credano in verità le cose nuove se non ne vengano nata una ferma esperienza. I titolari dei diritti d'autore, dei diritti di proprietà intellettuale in questo momento sono quelli che erano forti negli ordini vecchi. E quindi difficile pensare che da loro arrivi un impulso a cambiare le cose. È il disegno, il progetto Sarkozy-Oliven, la filosofia che evidentemente li muove. Internet paga un prezzo, diciamocelo con franchezza. La non regolamentazione, che ha probabilmente tanti aspetti positivi e che era sacrosanta nel momento in cui Internet è nata, oggi sta evidenziando degli elementi di insufficienza. Quell'ambiente non regolamentato ha fatto sì che ciascuno di noi, chi più chi meno, si abituasse ad un regime tale per cui se io per 15 giorni non vado in studio e continuo a lavorare a casa mia, probabilmente non metto la cravatta, non metto la giacca, mi muovo per casa in maniera assolutamente più libera. Quando poi torno in studio alla fine di quei 15 giorni faccio fatica a rimettere la giacca, a rimettere la cravatta, a star seduta alla scrivania, a farmi le mie 12 ore di lavoro. E noi ci siamo tutti quanti abituati in un contesto nel quale l'agenzia delle entrate ha il sito internet intasato perché non si riescono più a tirar giù i dati. Poco male, c'è più peer-to-peer e prima ancora di sapere se è lecito o illecito, la mia idea ovviamente è che sia lecita, ma di questo poi discuteremo oggi pomeriggio, io quei dati me li tiro giù da peer-to-peer, provo a tirarmi giù un contenuto digitale, mi si chiede di pagare molto, di registrarmi, di lasciare dei dati personali, forse c'è peer-to-peer e quella è la risposta. Certo è che se io dico rinuncio all'anonimato per chi si muove da questo contesto di spiaggia, siamo tutti quanti sulla spiaggia, siamo tutti quanti in vacanza e facciamo più o meno quello che vuole, faccio fatica ad accettare anch'io il compromesso a rinunciare un po' della mia libertà. Però la libertà forse è una cosa diversa. È la ricerca dell'equilibrio, e qui non ho ovviamente risposte da dare a nessuno, però secondo me è la ricerca dell'equilibrio con un passo lato utenti ed un passo lato mezzo, l'unica strada per risolvere questo problema, altrimenti vedremo davvero travolta la privacy, in nome di un diritto esclusivamente patrimoniale. Soldi contro diritti della personalità dell'individuo. Vi ringrazio.